Lo leggiamo a due cori con... Buonasera. E ci sono altre sedie da questa parte, poi le possiamo ancora distribuire in fondo. Se volete.
Ci sono posti qua o di là? Prego.
E evidentemente la signora ha fatto le pulizie e le sedie sono state spostate, eh? Quindi bisogna risistemare. Allora iniziamo con il Salmo 52, sempre a cori alterni a seconda dei versetti, voci maschili e voci femminili. Iniziano le voci maschili. Alla presenza del Signore mettiamo tutta la nostra vita e per questo ci segniamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché ti vanti del male, o prepotente? Dio è fedele ogni giorno. Tu ami il male invece del bene, la menzogna invece dell'ingiustizia.
Tu ami ogni parola che distrugge, ogni inganno.
Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla terra. E ti sradicherà dalla terra dei viventi.
I giusti viveranno e avranno timore. E i giusti viveranno.
Ecco l'uomo che non ha posto Dio come sua fortezza, ma ha confidato nella sua grande ricchezza e si è fatto forte delle sue insidie.
Ma io, come un vivo verdeggiante nella casa di Dio, confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre.
Voglio rendervi grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Bene, l'ho scelto perché in questa prima parte il Salmo descrive, no, la persona prepotente, la persona che si vanta di fare il male, si sente sicuro di questo. E questa è una caratteristica che sorprende nella Bibbia, dove il male non viene nascosto. Allora, in queste preghiere dei Salmi, in questi canti, viene descritto, sia proprio una buona descrizione, e ognuno ci si ritrova poi se vive queste cose. In questo senso veramente la Bibbia diventa uno specchio del cuore dell'uomo. Ci sono tutti i sentimenti, anche quelli che noi riteniamo più brutti, più scandalosi, ci vengono messi davanti, in modo che noi possiamo ancora di più riconoscerli, capirli. Non solo provarli, perché molte volte quello è un atteggiamento passivo che non ti fa capire poi cosa fare, ma averli davanti in modo tale da poi esaminarli. Quindi innanzitutto per questo, poter pregare avendocelo davanti, una descrizione. Però all'interno poi la dinamica del Salmo e che dopo aver detto questa forza in cui confida questa persona, come si comporta, no, tutte le sue strategie, innanzitutto afferma che il Signore è contro, ti demolirà. Il Signore è contro questo, contro questo atteggiamento. Quindi il Signore non è indifferente. E si conclude con il bene. La parte finale del Salmo è una lode a Dio per il bene. Quindi l'ultima parola lo dice il bene. E questa è la sicurezza della persona che prega. È l'esperienza che ha fatto il salmista stesso. Allora, noi questa sera affronteremo appunto questo tipo di argomenti, sulla prepotenza, e vediamo il capitolo 21. Faccio un piccolo collegamento, cioè riepilogo velocemente prima di dare la lettura poi del capitolo 21, riepilogo il capitolo precedente, che è quello che viene intitolato, almeno qui nella Bibbia, Le guerre aramee. Capitolo 20. Vi ricordate, c'è stata la chiamata di Eliseo, poi spariscono i due profeti, Elia e Eliseo, per un capitolo non ci sono più. E invece si parla di due campagne militari. Il re di Aram, no? E Ben Hadad, la Siria praticamente, contro il re di Israele, Acab, il nostro simpatico Acab, marito di Jezabele. E due campagne militari che si svolgono in un periodo che viene detto di 2 anni, e praticamente ci sono 4 interventi di profeti anonimi. E questo aiuta, per esempio, lo dicevamo l'altra volta, a capire che siamo tutti legati da un profetismo. È uno dei munus che riceviamo nel battesimo, no? Nel dono del battesimo veniamo configurati a Gesù, figlio, anche noi come il figlio, e una di queste caratteristiche è l'essere profeta, sacerdote, no? E l'altro? Re, sacerdote, profeta. Allora siamo tutti accomunati, in questo anonimato ci siamo noi. C'è questa vicenda di guerre, che praticamente era il lavoro quotidiano, diciamo, dei re, era il mestiere delle armi. E in esso si vede però tutta la nostra litigiosità, che è quotidiana, anche con le persone più buone. C'è questo, bene o male. Ecco, quindi, un po' attraendosi da quello che è il linguaggio, no, tanto militaresco, si ritrovano tante dinamiche nostre in tutto questo. E gli interventi, appunto, sono, si vede la prepotenza, se vi ricordate, no? La minaccia, le prime esigenze di questo dominatore, fino a provocare la guerra. Però nella guerra il Signore capovolge per 2 volte la sorte. Israele è piccolo, è debole, e invece vincono un grande esercito per 2 volte. E la seconda volta, in quella disfatta, il re, questo re siriano, Ben Hadad, scappa, cerca rifugio e cerca clemenza, e il nostro Agab gliela concede, prima per un disguido, nel senso che viene fuori la parola fratello, la prendono al volo, dicono: ah, ci avete chiamato fratelli, quindi non ci fate più niente. Va bene, praticamente per un accordo commerciale, salva la vita. Quindi ha una convenienza, un tornaconto, può accrescere il suo potere e salva la vita a questo re, che era il nemico, per come si era comportato, ma anche per quello che rappresentava. Questo determina l'ultimo intervento di un profeta anonimo, che fa una sceneggiata stupenda. E c'eravate tutti la volta scorsa?
No.
Allora, questa qui è da dire. Scusate, ritorno su questo punto, perché per far capire che il re ha sbagliato, un profeta va da un'altra persona, riceve la parola del Signore, va da un'altra persona e dice: colpiscimi. Quella persona si rifiuta di farlo, dice: poiché non hai obbedito, un leone ti colpirà. Quello va via e un leone lo colpisce. Si avvicina a un'altra persona, che forse ha visto la scena, e dice: colpiscimi. E quello lo colpisce veramente e lo ferisce. Così ferito incontra il re e racconta che quella ferita e in quelle condizioni, perché lui doveva trattenere un prigioniero a costo della vita, e si è fatto scappare il prigioniero, e allora l'hanno punito. E il re dice: ben ti sta. A quel punto lui si toglie la benda, perché ci doveva essere forse un tatuaggio che mettevano i profeti sulla fronte, allora per non farsi riconoscere come profeta si era messo una specie di benda, se lo toglie viene riconosciuto come profeta e dice: è quello che hai fatto tu, perché avevi nelle tue mani un prigioniero da dover tenere, prezioso, e l'hai fatto scappare. Era votato allo sterminio, che è un modo, nel linguaggio appunto guerresco, era quello di eliminare il male, eliminarlo. E allora il Signore, gli ultimi versetti sono: così dice il Signore, poiché hai lasciato andare libero quell'uomo da me votato allo sterminio, la tua vita sostituirà la sua, il tuo popolo sostituirà il suo popolo. Il re di Israele rientrò a casa amareggiato e irritato ed entrò in Samaria. Allora, in questo capitolo, che sembra un capitolo di intermezzo, prima di continuare a parlare di Elia o Eliseo, si parla del profetismo anonimo e viene tratteggiato un po' questa figura di Acab, che viene aiutato continuamente dal Signore a vincere, ma lui è una persona sfuggente. Gli viene detto: vai in battaglia, e lui arriva alla fine quando è tutto fatto. Deve catturare questo re, ci fa gli accordi commerciali, dovrebbe distruggere il nemico. Riceve questa profezia, tra l'altro è molto bella, perché questo profeta che si fa ferire, poteva metterci un po' di tintura, aveva lo stesso effetto. Invece no, il significato è che il profeta deve veramente testimoniare con la vita, deve parlare con la sua vita. E ce lo ricorda per esempio la vita di Geremia o la vita di Osea, che deve sposare una prostituta per poter far capire l'infedeltà che ha il popolo con Dio. Allora, ecco, davanti a questo, una storia, una vita che parla, lui si sente chiamato in causa. Però ha una reazione strana a Acab. Non dice: ho sbagliato. Se ne va amareggiato e irritato, perché non viene capito in quello che ha fatto. Ha aumentato la ricchezza di Israele, ha avuto una convenienza economica e se ne andò a casa. Quest'ultima frase, con quello che è successo in questo capitolo, si ritrova poi in quello successivo, che adesso leggiamo. In seguito avvenne questo episodio. Naboth di Israel possedeva una vigna che era a Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Naboth rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dette da Naboth di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? le rispose: perché ho detto a Nabot di Israel, cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Gezabele gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia, e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io, la vigna di Nabot di Israele. Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città, che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo, ed egli muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi, che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israel e prenderne possesso. Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, o mio nemico? Quello soggiunse: ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Basaa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Gezabele parla il Signore dicendo: i cani divoreranno Gezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Gezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita, farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Lo conoscevate questo episodio? Prima volta? Bene, è simpatico questo personaggio, eh? Allora, vediamo. C'è questa introduzione, un episodio, ci viene detto, in seguito avvenne questo episodio, e inizia con questo episodio, una contrattazione, una compravendita, che non va a buon fine per il re, ma può succedere, eh? E solo in queste righe non succede niente di male, è un episodio che sembra neutro ancora. Però ci viene già detto alcune cose. È una vigna confinante. Allora, c'è qualcuno che vuole estendere i suoi confini. Immaginate a livello di figura, eh? Cioè, io mi voglio allargare. Quindi è naturale, estendo i miei confini, eh? E devo inglobare quello che sta accanto. Va benissimo. E praticamente si sta già succedendo quello che è successo nel capitolo precedente nei confronti di Acab. C'era uno più forte di lui che, non con questa maniera gentile, educata, no? Civile, ma è andato lì a chiedergli i suoi possessi, no? A estorcergli. E se non gli ridava, guerra. Per dire che, vedete, anche in poche righe si sta ripetendo la stessa logica. La stessa logica. E tutto in una maniera soft, tranquilla. E poi c'è questa piccola notazione. E la tua vigna la trasformerò in un orto. Che ha un certo significato, poi in senso religioso. La vigna, sapete cosa rappresenta? C'è un salmo che viene intitolato La vigna, del Signore. Esatto. Rappresenta la terra di Israele, o il popolo anche, perché dice dall'Egitto ti ho strappato, no? E ti ho piantato per trapiantarti qui. E poi c'è anche un lamento su questa vigna che non produce, no, ma come, io ti ho messo tutto un recinto. Si richiama questo, questa vigna. E la trasformazione della vigna in un orto. L'orto richiama l'Egitto, appunto, no? Luogo di lavoro, di schiavitù. Allora, sottinteso in questa richiesta, soft, civile, però c'è questa anche manipolazione, voler trasformare e prendere una vigna e quindi l'identità del popolo di Israele e trasformarla in qualche altra cosa. Tanto sono io che comando. In effetti, sotto il regno di Acab, che sta succedendo? Sta succedendo questo. Il popolo non è più libero, è condizionato. E lì ha fatto sentire la voce della libertà. Però niente. E anche nel capitolo precedente, con queste guerre, dove il popolo si è ribellato alla dominazione, ma continua a rimanere schiavo di una mentalità, di una logica che è fatta di potere. Allora, se in questo non si vede, no? Qualcosa di strano nella reazione allora andiamo con ordine, scusatemi. Allora, vediamo che cosa risponde Naboth a questa richiesta, cioè in questa contrattazione. Naboth dice di no, e la sua motivazione è religiosa, perché la vigna, perché scusatemi, è l'eredità che il Signore ha dato ai miei padri. Allora, cosa possiamo dire di Naboth? Naboth è una persona ricca, perché ha una vigna confinante con la reggia, evidentemente abita in un quartiere bene, un quartiere residenziale diremmo noi, se lo può permettere, ha una proprietà vicina a quella del re, è una persona ricca. Poi viene detto un notabile, quando si fa l'assemblea del popolo sta in prima fila, posti riservati alle autorità, è una persona fedele. Nella frase che dice si appella a una legge di Dio. Scusate. Se voi prendete il libro dei numeri, capitolo 36, versetto 7, viene detto: l'eredità degli israeliti non passerà da tribù a tribù, ognuno sarà attaccato all'eredità della tribù dei suoi padri. Quindi l'eredità che il Signore dà a ciascuna tribù quando avvenne la divisione della terra non è merce di scambio, no? Rimane in una linea di eredità, e quindi lui si appella a questo, è una persona fedele, si appella alla legge di Dio, no? Quindi è a questo tipo di motivazione. Iniziamo a chiederci perché questo attaccamento alla terra dei padri. Bene, Dio ha affidato a ogni tribù la terra. Questo ha subito l'idea di una spartizione equa, perché tutti possono vivere. Ma soprattutto questa spartizione per educare alla libertà, perché è un popolo che ha vissuto la schiavitù e adesso deve sperimentare e vivere finalmente la libertà. La libertà che si ha anche attraverso il possesso di qualcosa. Vi ricordate tutto il discorso, almeno come riecheggiare, che fa Mosè all'entrata della terra, no? Che viene attribuita a Mosè, no, nel libro del Deuteronomio. Adesso, dice Mosè, stai per entrare in una terra che tu non hai coltivato, no? Piante che tu non hai piantato, raccoglierai frutti che hanno coltivato altri, proprio per dare il senso che la terra è un dono e tu lo devi amministrare. Non potrai dire, ah, l'ho fatta io, questo è mio. Quindi interpretare l'entrata nella terra come entrare in un dono da amministrare. E così continua, cioè tutto è da amministrare come un dono. Allora, c'era una legge particolare chiamata la legge dell'anno sabbatico. Ogni 7 anni i debiti venivano annullati. Però non solo, in questa maniera venivano restituite anche le proprietà, cioè dovevano tornare alla famiglia di origine le proprietà. Perché? È una legge sociale, per evitare che qualcuno finisca schiavo, che se non potevi pagare i debiti andavi al lavoro a pagamento e se il debito era enorme lavoravi tutta la vita, praticamente di schiavo. La stessa cosa con il perdere tutta la tua proprietà. E questo garantisce 3 cose. Allora, ogni persona cosa cerca? La stabilità, la sua sicurezza. Per avere questo c'era la famiglia, il clan. Quindi ogni persona poteva vivere in una famiglia e la famiglia doveva avere il necessario, cioè la terra sufficiente per sostenere tutti quelli del clan. E questo assicurava la stabilità, la sicurezza anche personale. Poi nelle terre di famiglia si seppellivano gli avi. E quello era un luogo della memoria, le mie radici. Per questo non poteva essere alienata la terra. Poi rimanendo su una terra precisa, una località, dove il clan poi si riconosceva, Questo dava ai membri del clan il diritto di cittadinanza, cioè potevi partecipare alle decisioni che venivano prese. Allora, capite perché si appella alla legge di Dio? E quella legge è importante, mantiene sempre lo spirito di libertà nel popolo, amministra il dono di Dio in una maniera equa. Invece c'è la logica solo del possesso, è solo merce di scambio per aumentare la proprietà. Di fronte a questa risposta, mi guardi il Signore da cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Allora, questo versetto innanzitutto si ricollega a quello del capitolo precedente, queste reazioni strane di Acab. È una reazione strana. Riceve un rimprovero giusto, nel caso precedente, no? E lui lo prende male. Cioè, qualcosa di giusto tu lo fai, lo cambi. Allora, prima di tutto è una reazione strana, poi una reazione spropositata. C'è mutismo, isolamento, digiuno. E allora questo, proprio questa reazione ci dà l'idea di che cosa è successo prima. Allora, non era solamente un piccolo scambio commerciale, no, una contrattazione andata male, c'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più sotto. Perché? Perché Acab, innanzitutto è il re. Che significa? Che possiede più potere e più ricchezza di tutti. Ha appena vinto 2 campagne militari, ha guadagnato tantissimo, ha fatto un accordo commerciale convenientissimo. In più, possiede la capitale del regno. La città di Samaria era stata fondata da suo padre Omri, che l'aveva lasciata in eredità a lui. A Israel, luogo dove si svolge questo, lui è un palazzo d'inverno, luogo di villeggiatura. Non gli basta, è avido, desideroso di accaparrare. Praticamente quello che lui ha vissuto nel capitolo precedente su di lui, adesso lui lo fa su un altro. Lo dicevamo già l'altra volta, è la logica del potere. Subisci e ti sfoghi su qualcuno sotto di te. Allora, è malato di una malattia caratteristica, si chiama cupidigia. È una malattia molto diffusa, questo desiderio di avere, di possedere, di aumentare il potere con il possesso. Tant'è vero, il Signore che lo sa bene, nell'elenco delle 10 parole di vita, 10 parole chiamato decalogo, c'è una parola riferita proprio a questo. Ed è la parola che noi abbiamo sdoppiato, ma nel decalogo è unica. È il comandamento nono e decimo, che dice: non concupirai la casa del tuo prossimo, non concupirai la moglie del tuo prossimo, il suo servo, la sua serva, il suo bue, il suo asino e tutto quello che è del tuo prossimo. Lo potete trovare Esodo capitolo 20 versetto 17. È malato di questo, di questo desiderio di avere, avidità. Bramosia è un desiderio spropositato. In più, Acab non rispetta anche una regola che era il regolamento del re. All'interno di tutta la legge di Israele, nel Deuteronomio, c'era anche come doveva comportarsi il re. Se voi andate a prendere il Deuteronomio capitolo 17, versetti 14-20, vedete, c'è proprio il titolo, almeno qui nella nostra Bibbia, i re. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti, avrai preso possesso e l'abiterai, se dirai, voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno intorno, dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli, non potrai costituire sopra di te uno straniero. Ma egli non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli, né far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli. Non dovrà avere un gran numero di mogli perché il suo cuore non si smarrisca. Così via. Cioè non dovrà aumentare il potere a dismisura, a scapito del popolo, dei suoi fratelli. Sarà uno in mezzo ai tuoi fratelli. Quindi Acab non rispetta né la nona parola, perché nella Bibbia sono nove, nel nostro catechismo sono diventate dieci per comodità, e non rispetta neanche il regolamento del re, il comportamento del re previsto. Acab reagisce come un bambino capriccioso, no? Bambini che fanno i capricci. Sopporta male il fatto che non ha soddisfatto subito una sua voglia. La guarda, mi piace, la prendo. C'è un po' la logica del consumismo, no? Tanta esposizione è a tua disposizione, guarda, ti piace, prendilo. E in effetti la pubblicità cosa solletica? Aumentare le voglie. Nella sua reazione, questa reazione spropositata, si fondono insieme debolezza e potenza. Da una parte c'è la debolezza, è veramente un bambino, è infantile questa sua reazione, fa il broncio, no? Mette il muso, come si dice. Però poi anche una reazione potente, perché? Perché Acab si identifica con il suo desiderio e non tollera avere limiti ai suoi desideri, e questo è potente, è pericolosissimo, perché poi il suo malumore non avrà limiti. Che succede? Entra sua moglie che gli domanda in maniera ingenua: perché sei tanto amareggiato? Perché non vuoi mangiare? Le rispose e ripete quello che è successo nel dialogo, Naboth, però omette una cosa. La risposta di Naboth, che lui praticamente ridice, manca di una cosa. Manca? Non cederò la mia vigna. Ed egli mi rispose: non cederò la mia vigna. Manca un riferimento. Manca il nome del Signore, manca il nome del Signore, cioè il riferimento al fatto che quella persona mi ha risposto appellandosi a Dio, perché c'è una legge religiosa sotto. Ha fatto vedere a sua moglie che quella è solo una volontà di Naboth, che si sta opponendo al re, ma non ha messo la vera ragione, cioè che quella persona si è appellata a Dio. Allora in questo caso devo vedermela con Dio, il riferimento superiore. Quindi vedete come è ambiguo, no? Quindi non perché c'è una legge, stessa cosa, rispetta la legge, no, perché me lo sta dicendo lui. E l'età in scena di Jezabel. Allora Jezabel è il vero male, l'abbiamo già vista, è idolatra, manipolatrice, colei che comanda veramente, no, anche sul marito. Il marito è sottomesso, poverino, e inizia a preparare uno stratagemma e dice, nella risposta che lei dà al marito: vuoi ottenere la vigna? Dice: ma tu sei un re? In questa maniera tu manifesti il potere? te la faccio tenere io la vigna. Cioè ti faccio vedere come si deve dimostrare il potere. Rappresenta quella persona che non vuole dipendere da niente, da nessuno. Bene. Allora, prepara questo stratagemma veramente diabolico. E c'è una piccola domanda: ma lei prende il sigillo del re, scrive le lettere con la firma del re e tutto questo, no? E il marito ne sa qualcosa secondo voi? Siete timidi in questo momento. È difficile pensare, poi ha già fatto altre cose. Se vi ricordate un'altra volta, è lei che pronuncia la sentenza di morte, no? Nei confronti di Elia, lui non fa niente, lascia fare. Quindi in un certo modo è connivente, eh? Allora, è complice allora, in questo caso. Finge ignoranza, fa finta niente, sta rivolto verso il muro, no? Almeno la scena è bellissima, eh? E quindi, tra l'altro, è una menzogna a se stesso e anche agli altri, no? Però poi sarà il beneficiario di quel bene, anzi, scusate, di quel male, perché ho ottenuto con il male. Non fa nulla per fermarla, nulla. Quindi c'è anche la vigliaccheria.
Perché lui fa comodo.
Esatto. Quindi in questo caso lui sta nell'ombra, eh? Però subisce, è lei che lo istiga e tutto quanto, così viene detto alla fine. Bene, adesso l'osservazione su quello che è lo stratagemma. Jezabel conosce le regole, e infatti le utilizzerà benissimo, tutte le regole, il regolamento di Israele, lei è straniera, eh? E sa come manovrare le persone. Quindi ci fa vedere veramente l'abilità del male. Bene. Che cosa fa? Scrive delle lettere e dite: bandite un digiuno. Perché? Cerchiamo di spiegare questo. Evidentemente ci troviamo in tempo di crisi, ne sappiamo qualcosa. E si parla tanto di crisi e tutti si muovono in due direzioni. Tutti. Succede anche a noi. Innanzitutto bisogna agire, correre ai ripari, fare qualcosa. Secondo, bisogna trovare un capro espiatorio. Cioè, bisogna trovare la causa di questa crisi, eliminarla. Ed è quello che fa. Allora, che cosa si faceva in tempo di crisi? Ci poteva essere una sciagura, una carestia, una guerra, un'epidemia. Facciamo una adunanza in cui possiamo pregare tutti insieme. Tutto il popolo prega, il Signore ci scampa da questo. Facciamo anche penitenza, un giorno di penitenza comune, su questo. Lo potete ritrovare per esempio nel libro di Giuditta, no? Una cosa del genere, al capitolo 4. E così si chiede a Dio di allontanare la crisi. Però, in più, che fa? In questa assemblea, lei fa trovare anche la causa della crisi. Perché mettendo due falsi testimoni che accusano Naboth di bestemmia contro Dio, dicono: ah, ecco, è lui che ha scatenato la crisi, perché si comporta male. I testimoni devono essere due, perché nel regolamento di Israele è previsto che ci devono essere l'accusa di due, no, persone. Se concordano le accuse, l'accusa è vera. In più, questa assemblea che si riunisce alla porta della città è un vero e proprio tribunale, cioè, oltre a essere l'assemblea, perché tutti erano coinvolti nel giudizio, e i notabili, gli anziani, fanno da giudici di fronte a questa evidenza, non possono che emettere la condanna. In più, Jezabel sa che bestemmiare Dio, offendere Dio, è un reato punibile con la morte, quindi ha scelto anche il reato giusto. Non doveva essere ergastolo o esilio, la morte. E allora veramente uno stratagemma che arriva è efficace. C'è da notare alcune cose che, allora, siamo partiti dalla bramosia, eh? Questa persona che desidera fortemente questo e gli scatena di tutto, anche l'invidia, il fatto di non stare più, proprio non vivere, perché gli manca questa cosa. Decimo comandamento, nono comandamento. Poi si coinvolgono altre persone che devono testimoniare il falso. Settimo comandamento. In più si arriva a uccidere una persona. Quinto comandamento. È una reazione a catena. Cioè si parte da un piccolo desiderio e si è messo in moto tutto un processo. In più, Acab ha messo in moto con Jezabele, no? In quel dialogo, Jezabele ha scritto una lettera ai notabili, un gruppo di persone che probabilmente o costretto o allettato ha messo su questa scena, si sono coinvolti in questo, ci sono gli altri falsi testimoni, tutto il popolo manipolato partecipa all'uccisione. Cioè da peccato individuale è diventato collettivo. Tante altre persone, tra l'altro, sono al corrente di questo. Questo può scatenare anche successivamente altre conseguenze, vendette, ricatti. Bene, il potente, siamo al versetto 16, ha ottenuto la sua vigna. Se ne va a passeggiare, prende possesso. Passeggia in questa vigna. L'innocente che è stato assassinato vede la sua memoria anche infangata, perché non è più quella persona rispettabile che pensavamo, scatenato tutto questo. I falsi testimoni si prendono il loro denaro, se ne vanno. E gli anziani, che erano al corrente della cosa, o vivranno nella paura di essere eliminati perché troppo pericolosi, o avranno dei benefici. E a questo punto interviene la parola di Dio. Allora Dio non rimane solo nel luogo di culto, scende nella vita del popolo. E anche qui accade che non va direttamente dal re, ma va sul profeta. È la stessa dinamica che noi troviamo nel secondo libro di Samuele, capitolo 12, riferito a Davide e il profeta Natan. Anche lì è Davide che ha peccato, eppure la parola di Dio va sul profeta. È una bellissima mediazione. La parola di Dio scese, fu rivolta a Elia, il Tisbita. È lui che è invitato ad andare là e a parlare. Elia obbedisce alla parola di Dio, denuncia il male in una formula lapidaria. Hai assassinato e ora usurpi. Qualifica il peccato di Acab e poi trasmette il verdetto di Dio, che viene espresso praticamente con quella che è la legge del taglione all'epoca, che era una forma equa ma primitiva di fare giustizia. Veniva impedito che il più potente si prendesse una vendetta spropositata. Per questo, occhio per occhio a qualsiasi corpo appartenesse, così si rimaneva in una misura equa e si terminava. Quindi quello che hai fatto a quella persona accadrà a te. Bisogna vedere che Elia rischia, parlando così, si sta rivolgendo a te. Acab che risponde: mi hai dunque trovato, o mio nemico. Ecco, il male deve essere svelato, messo allo scoperto, perché il male tende questo, a rimanere nascosto, camuffarsi, di finto bene, tanto non è successo niente di male, e invece va svelato. Elia quindi espone di seguito il giudizio: ci sarà la morte di Acab, la morte di tutti gli uomini della casa reale, la morte di Jezabele. E siccome il peccato è stato individuale e collettivo, la punizione sarà individuale e collettiva. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. C'è il pentimento di Acab. Fa penitenza, compie tutti i riti. A noi sorge subito una domanda: ma non è troppo veloce questo pentimento? Non vi suona falso? C'è un dettaglio però, che lui indossa il sacco anche di notte, quando nessuno lo deve vedere, quando è lontano da tutti gli sguardi, quindi non lo fa per apparire. È un segno forse vero di mortificazione. In più è qualcosa lodato poi dal Signore. Questo ci dà il senso dell'autenticità, anche se repentino, perché a noi scandalizza questa sproporzione. Una descrizione di due pagine del male, l'intervento di Dio, un rigo di pentimento. Arriva la misericordia. Stiamo attenti a non cadere nell'errore di Giona, quel profeta che fu mandato a Ninive e il Signore perdonò quelli di Ninive e lui si arrabbia, Giona. Dice: fammi morire, perché sei troppo buono, troppo buono. Lo sapevo io che andava a finire così. Stiamo attenti. Questa sproporzione è appunto per indicare la grandezza della misericordia di Dio. Veramente il Signore ha bisogno di una fessura, di uno spiraglio per entrare. E allora viene rivolta un'altra parola ad Elia. Praticamente c'è un annuncio di misericordia che praticamente è come uno sconto della pena. Viene detto: poiché si è umiliato, non farò venire la sciagura nella sua vita, nella vita di suo figlio. Questa è la nostra reazione, questa è la nostra reazione. Perché pensiamo subito, giustamente, no? E improvvisamente, fino adesso, abbiamo cercato di leggere tutto quanto in una lettura che è nello stesso tempo reale, abbiamo letto perché ci dà questa concretezza, no? Tutta è molto viva. Però cercando di leggere questo anche in un senso che è di insegnamento. Arriviamo a quest'ultima parte, perdiamo di vista l'insegnamento. Ritorniamo, piombiamo sempre al punto reale. Che colpa ne ha? Allora, il male ha delle conseguenze. Così come dicevamo che il male è dilagato da una persona che non ha avuto soddisfatta la sua voglia, è stato coinvolto un villaggio intero, che ha commesso un assassinio mascherato di legalità. Era un assassinio. Lì non c'è lo scandalo, eppure il male si dilaga. Il male ha le conseguenze. Il male ha le conseguenze. E questo, in questo senso, prosegue nella storia. Se poi le colpe dei padri ricadono sui figli, su questo la Bibbia poi diventa chiara. Inizialmente si pensava questo, così come si pensava a un rapporto diretto. Sto male perché ho fatto il male. Ho una malattia perché ho fatto il male. Questa cosa qui viene piano piano, no? Sempre più chiarita. E così anche il fatto della responsabilità personale. Se prendete Ezechiele, è molto chiaro. Non si deve dire più: i padri hanno mangiato l'uva acerba, i figli hanno la lingua impastata. No, non si deve dire più questo proverbio. Perché? Perché chi ha fatto la colpa è sua la colpa. Quindi questo si chiarisce, quindi non è in quel senso, ma che il male prosegue nella storia, quello sì. E allora in questo senso, che non è la colpa dei figli, è il male che prosegue nella tua vita. No. Allora, il male dilaga, ha le conseguenze, il male fa male e prosegue nella storia. In questo senso qui c'è questo linguaggio, perché è il linguaggio che deve essere anche giuridico, secondo la concezione del tempo, dove appunto, diciamo, non è ancora chiarito a questo livello la responsabilità personale. In maniera molto elementare, così come si diceva occhio per occhio, si diceva il male lo scontano gli altri, fino alla settima generazione, a seconda della gravità del peccato. E poi si diceva, ma Dio invece usa misericordia fino a 1000 generazioni. Chi vince? La misericordia. Vi do un'interpretazione invece leggermente diversa. San Efrem, il Siro, dice, perché anche qui c'è lo scandalo, no? Perché questa sentenza sui figli? Poverini. Si tratta di incitare Acab all'intercessione per la sua discendenza, per quelli che verranno, perché questo re faccia un ulteriore passo di fiducia verso Dio. Già ne ha fatto uno, credendo nella misericordia, nel pentimento. Deve farne ancora uno. Vi leggo proprio la citazione. E che il giudice pieno di misericordia cercava di spingere il re a rimanere nella sua buona volontà, perché si trattava di un uomo mutevole, che cambiava rapidamente e si volgeva dal bene verso il male. E ancora, affinché con questa proroga chiedesse misericordia per i figli e allontanasse da loro la sentenza pronunciata. Innanzitutto l'abbiamo visto, è un tipo sfuggente Acab. E allora quella che a noi sembra un'ingiustizia da parte di Dio diventa l'occasione per lui. Potrei dire, continua a pregare, no? E pregando per i tuoi figli potrai aumentare la fiducia in Dio e cambiare veramente e mantenerti ancora più forte in questo cambiamento di bene. In più, questa proroga, questa distanza tra la sentenza e poi, no, l'attuazione della sentenza, ti dà la possibilità che in questo tempo, così come Dio ha cambiato idea con te, la cambi. Non fermiamoci allo scandalo che ci danno subito queste parole, interpretiamole. In ogni caso, questo qui ripete esattamente un po' lo schema. Questo capitolo e quello precedente ripetono lo schema del peccato di Davide. Davide era partito da una cosa innocente, innocentissima, la noia. Al tempo in cui i re solgono andare in guerra, lui rimase a casa. Non sapeva che fare, dorme, annoiato, scocciato, se ne va sul balcone e vede una bella ragazza. Poi dice, chi è? E dalla curiosità passa adulterio, inganno, uccisione, addirittura tradimento di Stato. Quindi tutto un percorso sul peccato, e ci viene descritto così perché possiamo capire quello che succede in noi, quello che succede. E allora c'è tutto un invito a stare attenti, per esempio, alla bramosia, alla verità, al possesso, a interpretare bene l'uso dei beni della terra, tutto quello che abbiamo, nel senso della condivisione. Ci fermiamo qui. Possiamo, come le altre volte, fare un momento di silenzio in cui si riprendono un po' i punti e poi concludiamo insieme con il Padre Nostro.